Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere questo fantastico e pazzo mondo del soccer a stelle strisce, attraverso analisi di queste partite, e questa settimana ce ne sono state un paio da analizzare molto interessanti, trattando gli argomenti caldi che caratterizzano questo sport, tra cui il mercato che, come sappiamo, è sempre attivo. Con me i soliti noti, Max Cristina, che è rientrato a gamba tesa sui social dopo un'assenza giustificata dal neonato Diego, chiaramente, e con tutti i vari post che abbiamo visto su Facebook e nei giorni scorsi. Un saluto a Seba Trovato, che sperava di avere una speranza con Chicago, secondo me, ma l'ultima giornata ne ha tolta qualcuna, forse, vedremo. Un saluto ad Ale Capelli, che sarà contento dei suoi San José e delle 3 vittorie consecutive, e Cristiano Paran, che anche lui sarà probabilmente contento per aver spodestato i primi in classifica nell'ultima giornata con il suo Montreal e consecutivamente il primo posto di Toronto, ma ne parleremo. Vancouver, purtroppo, chiude come fanalino di coda insieme ai buoni Galaxy, devo dire. Comunque, tanti argomenti. Come detto, ci sono state 2 giornate. Avevamo detto che ci sarebbero state delle partite interessanti. Secondo me, la scorsa giornata, giocata nella notte, è stata un piccolo crocevia di differenze tra le squadre che andranno ai playoff, quelle che non ci andranno e quelle squadre che rimarranno un po' nel limbo fino alla fine. Ricordiamo sempre che nella Eastern passeranno in 10 e ci sarà questo piccolo wild card prima dei quarti di finale, e poi invece a Ovest passeranno le solite 8, come sappiamo. Prima di tutto, andiamo sempre sulle news dei trasferimenti, del mercato. Prima grande news riguarda Minnesota, che ha venduto il suo attaccante, preso qualche anno fa al Super Draft, cioè Mason Toye, l'ha venduto a Montreal Impact in cambio di 600 mila dollari di allocation money, del General Allocation Money, sappiamo le differenze, e un secondo round nel Super Draft del prossimo anno. L'hanno già definita la blockbuster trade, come piace dire agli americani. Sicuramente è un acquisto importante per Montreal, anche se abbiamo visto una prova di forza da parte di Bojan Kerkic ieri notte, che ha giocato una partita piuttosto stellare a livello di quanto ci ricordavamo con il Barcellona. Altre news interessanti, su Minnesota, chiaramente, secondo me, perdono un tassello importante per il futuro dell'attacco. Sinceramente, poteva trovare un po' di spazio, visto che l'anno scorso aveva fatto 6 gol e 3 assist in una decina di partite non consecutive, chiaramente, però non ha trovato spazio, quindi giusto farlo giocare dove può. Sempre qua ridevamo appunto con Seba, perché Calvo è stato esercitato, il Chicago Fire ha esercitato l'opzione sul contratto di Calvo per quella stagione prossima. Sui social, soprattutto su Twitter, ha ricevuto una serie di insulti, nel senso che nessuno voleva tenerlo. Lui però ha ricambiato con un gol nelle scorse giornate. Quindi sempre divertenti queste situazioni. Altre squadre che firmano: Dallas ha firmato uno dei suoi home ground, uno dei suoi giocatori home ground, di ben 16 anni, trentesima firma dal contratto firmato dall'Academy, che è un numero sproporzionato, soprattutto il maggiore in MLS, difensore che Justin Che, che aveva già giocato 10 partite con North Texas questa stagione, quindi evidentemente già pronto per i professionisti. Aveva già giocato nell'Under 16 della nazionale americana. Giocatori che potrebbero andarsene e sono uno Blessing di LAFC che potrebbe andare in Brasile, il Vasco da Gama è interessato al centrocampista. Vedremo se ci saranno altre chiacchiere al riguardo. Un giocatore che se ne va da parte di molto importante sponda est, quindi New York City FC, è Mitrica. Mitrica potrebbe seguire le orme di molti altri giocatori, cioè andare in Arabia Saudita a prendere dei soldoni e giocare per quel campionato. Quindi vedremo cosa farà New York City. Sicuramente si libererà di un posto da DP, quindi vedremo se succederà entro breve oppure verso la fine della stagione. Giocatori che se ne vanno, probabili, possibili, vedremo. E due giocatori che invece entrano nella MLS o rientrano. Columbus Crew firma Christian Nemeth, lo conoscevamo come attaccante dello Sporting Kansas City, e non il grande goleador che conosciamo, 20 gol e 12 assist circa in 82 partite, quindi non esattamente quel tipo di giocatore che può vincere una classifica marcatori, ma sicuramente come panchinaro di lusso e anche come turnover per Zardes, ci sarà lui, quindi magari qualche minuto in meno a Zardes per farlo rifiatare, oppure da giocare in coppia, visto che le difficoltà ultimamente di Columbus di vincere qualche partita, ma ne parleremo. Mentre Houston ha trovato il sostituto di Albert Ellis, ricordiamo la sua partenza per il Boa Vista, ha preso attaccante argentino Mateo Bajamic o Bajamic, adesso non so esattamente come pronunciarlo, sicuramente un giocatore disponibile a giocare sia come ala che come centrale di attacco, e sicuramente aggiunge altro talento al tridente offensivo di Houston, che è tornata finalmente alla vittoria. Altre notizie? Nulla. Ah, c'è una notizia che ci riguarda particolarmente, perché il centrocampista di Vancouver, 18enne Simon Colin, è in prestito alla nostra SPAL, quindi un giocatore che aveva firmato il homegrown deal nel 2018 e ha giocato per il Canada sia under 15 e under 17, segnando anche qualche gol, se non sbaglio. A fine settembre ha firmato per la SPAL, quindi lo vedremo giocare sicuramente nella nostra Serie B, e si farà delle ossa non da poco. Eventualmente, se dovesse tornare a Vancouver, la SPAL ha l'opzione a fine giugno 2021 di o estendere il prestito, chiaramente, oppure di acquistarlo definitivamente. Queste le news più importanti di mercato. Le news invece che hanno fatto parlare di sé, chiaramente, soprattutto nella notte, è stata la vittoria di Inter Miami e soprattutto il gol del Pipita, il gol di Higuaín, che è arrivato nel secondo tempo su calcio di punizione. Incredibilmente non era riuscito a segnare su punizione nelle, mi sembra, precedenti 5 stagioni, quindi da una squadra all'altra, e invece ce l'ha fatta qua con una punizione molto bella sul palo del portiere, quindi bisogna dare anche Io in questo caso do anche qualche colpa al portiere di New York, però molto, molto bravo il Pipita. Fare anche un plauso a Blaise Matuidi, che ha fatto un salvataggio sulla linea nel primo tempo, non da poco, e sicuramente avrebbe messo più in difficoltà la squadra. Miami, che è arrivata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, ora è solo 4 punti dall'ultimo posto dei playoff, quindi vedremo se riusciranno a raggiungere questo ultimo spot. Sicuramente la squadra sta iniziando a girare. La prossima partita contro Houston, un'altra squadra che è tornata alla vittoria, vediamo se sarà così oppure avranno comunque delle difficoltà nel fare risultato. Altra notizia, più importante ancora, è il cambio della guardia da parte di Toronto, che è prima in classifica, quarta vittoria consecutiva, bella vittoria contro New England, fuori casa. Avevamo visto che le due partite contro Columbus e contro Philadelphia erano state vinte in casa, quindi magari c'era qualche dubbio sul loro rapporto con le trasferte, invece hanno vinto, superato Columbus, sconfitta contro Montreal, abbiamo accennato prima, e Columbus che si ritrova al terzo posto, perché anche Philadelphia ha vinto 3-0 contro Cincinnati, una partita piuttosto dominata, soprattutto nel secondo tempo. Io dico sempre, quando certe cose non vanno bene, di solito vanno anche peggio, perché Cincinnati è stata piuttosto sfortunata. Poi però, e queste sono le prime colpe, le altre colpe sono delle amnesie difensive piuttosto gravi. Partita però molto molto bella di Aronson, che ha fatto vedere le sue qualità. Quindi la classifica adesso cita Toronto, Philadelphia, Columbus, che restano le prime tre. Orlando pareggia ad Atlanta, quindi la sua corsa al Supporter Shield scende di un gradino, perché Seattle vince di nuovo e va al quarto posto. Quindi classifica che si muove un pochino. Si può parlare di crisi di Columbus? Forse sì. Sicuramente io, da inizio stagione, lo dico, l'assenza di Zelarian è abbastanza fondamentale, perché detta i tempi della squadra. Poi la partita contro Montreal è stata una partita strana, perché Bojan ha fatto, come ho già detto, ha fatto una prestazione stellare, un palo, una traversa, sono riusciti ad andare in gol. Columbus ha recuperato con un gol piuttosto fortunoso, poi di lì ha dominato. Ha dominato finché non ha fatto questo brutto fallo, cioè fallo stupido da rigore su Bojan, che ha trasformato il rigore. Dopodiché c'è stata una bella prova del portiere di Montreal, che ha parato tutto il parabile. Quindi la squadra, secondo me, forse c'è un piccolo calo fisico, non lo so. Vedremo, appunto. Sicuramente giocare ogni 4 giorni è un po' più difficile, però sicuramente abbiamo sempre detto, lotterà per il titolo fino alla fine. Magari si prenderà qualche giornata di riposo per poi essere più in forma nei playoff. Giocherà contro Orlando alla prossima partita, che arriva da un pareggio, come detto, contro Atlanta, non eccezionale, ma non perde da 5 partite, quindi sarà una di quelle partite interessanti della prossima giornata. Partita interessante è stato appunto il derby texano, che ha portato di nuovo la vittoria di Houston nel campionato. Non vinceva da 4 partite, una bella vittoria anche in 10 uomini dal secondo tempo, quindi una vittoria, secondo me, che farà ritornare un po' il sorriso ad Abramos e a tutto il gruppo, mentre Dallas invece conferma delle difficoltà, perché anche loro arrivavano da una sconfitta e 2 pareggi. Con questo il tabellino continua con un'altra sconfitta. Il loro posto in classifica è un po' in dubbio. Ripeto, avevano fatto una partita molto buona contro Columbus, un 2-2 dove sono sempre andati in vantaggio. Forse anche loro, magari con l'inesperienza, sappiamo che è una squadra molto giovane e magari certe difficoltà nel segnare, rendono la partita un po' più difficile. Chi è arrivato quasi a ridosso di Dallas in classifica è appunto San José. San José ha vinto le ultime tre partite, non partite difficili, soprattutto le ultime due, contro i Galaxy e contro Vancouver, però non hanno preso gol contro Vancouver, incredibilmente, però due vittorie che portano San José al settimo posto. Quindi, lo dicevamo la scorsa settimana, c'erano 10 punti solo tra la prima e l'ultima, prima di queste due partite. Adesso la classifica si è un po' allargata, soprattutto a ovest, però abbiamo visto come l'altalena delle squadre, soprattutto dal quarto posto fino all'ottavo, che è l'ultimo disponibile playoff, ci siano giusto 5 punti. In più abbiamo squadre come Colorado che continuano ad avere qualche positivo, quindi partite cancellate verranno poi rigiocate in un secondo momento. Però l'idea di questa conference è sempre quella che per arrivare al quarto posto bastano qualche vittoria, però per non averlo più per questo quarto posto, ma ci vogliono proprio due sconfitte, uno o due sconfitte e si rimescolano tutte le carte. Per chi rischia di essere lasciato fuori è Real Salt Lake, che non vince da tre partite, non sta giocando secondo me, al massimo della forma. L'ultima sconfitta contro Seattle è stata una partita, secondo me, giocata male per buona parte della partita. Sono riusciti a fare un gol grazie agli altri, nel senso che c'è stato un autogol, però non hanno tirato in porta, grandi, grandi chance non hanno avuto. Resta una squadra da, come era un po' quella di cui parlavamo, di New York, di New York City, FC, in cui c'è tanto gioco e poca sostanza. E questo è quello che sta succedendo nelle ultime partite a Real Salt Lake. Giocherà la prossima partita contro Vancouver, vedremo se sarà una boccata d'aria fresca oppure ci saranno delle difficoltà a fare il risultato. Ripeto, mancano 7 partite, quindi sbagliare, soprattutto contro squadre un po' più deboli sulla carta, rischia proprio di condannare la stagione e la possibilità di andare ai playoff. Chi sembra appunto condannata a non andare ai playoff è DC United, insieme quasi a braccetto ultimamente contro LA Galaxy. Io ogni volta lo dico, noi avevamo fatto delle analisi sul momento di forma molto buono dei Galaxy, da lì non hanno più vinto, quindi io spero che non sia quello, ma comunque Galaxy che hanno perso 6-3 contro Portland in casa, una partita che ha avuto qualche storia nel primo tempo, nel secondo non c'è stata storia, una squadra che manca, abbiamo già detto, di Cicciarito. Stessa cosa per DC United, che è una squadra ormai senza troppe idee. È andata a perdere 4-1 a New York City. Partita che comunque ha fatto vedere anche, io ho visto solo gli highlights, ha fatto vedere delle difficoltà oggettive, sia in difesa, cioè in tutti i reparti. Il povero Hamid, che stimo come portiere, sicuramente non è stato felicissimo di raccogliere il pallone 4 volte e aver quasi parato il rigore, però quello è, e sono squadre che devono già pensare, secondo me, alla prossima stagione. Le possibilità per i Galaxy di vincere qualche partita e andare in zona playoff ci sono, non è però la squadra che in questo momento può farcela, è sicuramente un colpo molto basso per tutta la società. L'unica nota positiva è che la fondazione LA Galaxy riceve $1000 ad ogni gol segnato da parte della squadra, quindi ieri hanno fatto $3000 donati alla fondazione LA Galaxy, quindi quella forse è l'ultima e l'unica nota positiva. Vedremo comunque. Squadre che, come detto, i Timbers è una squadra in forma, giocherà contro San José, quindi ci sarà un matchup un po' diverso rispetto a qualche partita precedente. Quindi vedremo se consolideremo e una e l'altra squadra per trovarle poi saldamente playoff. Portland che ha in Valeri, il giocatore che sta cercando di arrivare al centesimo gol, quindi terremo d'occhio, sappiamo che ha superato gli 80 gol, 80 assist recentemente, però continua a segnare con buona continuità, quindi vedremo se sarà così poi anche nelle prossime settimane. Una nota, secondo me, ci sono da fare ancora su qualche squadra che sono sempre Sporting Kansas City, Minnesota, Chicago, che sono squadre di cui parliamo un po' meno ultimamente, ma che sono squadre che Minnesota e Kansas City si stanno consolidando nella Western sul terzo quarto posto, e Chicago invece ne avevamo parlato, una squadra che ha vinto due partite, un pareggio nelle ultime quattro, è andata a Kansas City, appunto, ha perso una partita non giocata benissimo, sicuramente la trasferta quest'anno, che le squadre sono un po' meno abituate, secondo me hanno più difficoltà, però rimane una squadra che fa molto possesso di palla, un po' meno occasione, non sono riusciti ad andare a segno, però ripeto, le probabilità, le possibilità per andare ai playoff ce le hanno. Vedremo se confermeranno questo trend contro DC United, contro cui giocano la prossima giornata, e poi faremo la conclusione. Come abbiamo detto, ci sono squadre. Diciamo che Real Salt Lake e Chicago sono più o meno nella stessa condizione, giocano contro l'ultima in classifica, quindi hanno la possibilità di dare una piccola svolta alla stagione, però capiremo meglio se effettivamente sarà così, se avranno la testa per andare avanti con una certa condizione e una certa mentalità, visto che ci sono invece altre squadre come magari New York, che magari sta perdendo qualche punticino. Atlanta, che è ritornata, non ha perso, è ritornata a pareggiare. Adesso ci sarà questo matchup New York-Atlanta. Quindi le squadre dovranno sfruttare un po' queste situazioni, questi test match per riuscire a guadagnare qualche punticino. Ricapitolando, quindi già il 10 si torna in campo con l'Inter Miami contro Houston. Secondo me è una partita interessante perché sono due squadre che stanno cercando, sono tornate alla vittoria entrambe, quindi vedremo se riusciranno a continuare sulla stessa condizione. Atlanta-New York, partita di mezza classifica che può darci qualche risposta. New York City-New England per confermare la condizione di New York City e la possibilità di New England di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro Toronto. Colorado e lei, se dovessero giocare, e le Galaxy, chiaramente, se dovessero giocare entrambe, una squadra che non gioca da qualche giornata, e le Galaxy che invece sta perdendo molto molto terreno. Los Angeles FC, Seattle Sounders, magari favoriti Los Angeles per il turno che non hanno giocato per via del Covid contro Colorado. Vedremo se riusciranno a fare risultato. non una condizione, non la condizione migliore visto l'alternanza di risultati degli stessi Los Angelini. Abbiamo detto Orlando Columbus, Philadelphia Montreal, Sporting Kansas City Nashville è una bella partita, secondo me è una partita che Sporting Kansas City deve vincere per confermare le vittorie, e poi Dallas Minnesota, partita molto sull'idea di New York City, New England, e Portland San José, ne abbiamo già parlato. Ci sarà anche il turno il 15, nella notte del 15 ottobre. Partite anche qua, belle partite, Inter Miami Atlanta, Houston Nashville, Dallas Sporting Kansas City, LA Galaxy San José, quindi Minnesota Chicago. Quindi avremo, secondo me, di nuovo prossima settimana una classifica che si allungherà pian piano e darà la possibilità a darci un'idea su chi andrà ai playoff. Playoff che ufficialmente cominciano in USL Championship. Abbiamo prima contro seconda, molto, molto semplice il tabellone. Gruppo A con Reno contro LA Galaxy 2. Phoenix Rising contro Sacramento, Locomotive contro Tulsa e San Antonio contro New Mexico United. Nella parte di est abbiamo Louisville City, scusate, contro Pittsburgh, Hartford Athletic contro St. Louis, clamorosamente ricordiamo che Indy 11 si è giocata perdendo appunto il posto per passare come seconda. Charlotte Independence, Charleston Battery, anche qui North Carolina aveva la possibilità di guadagnare qualche punticino e passare, non ce l'ha fatta, e poi Tampa Bay contro Birmingham. Forse a est, come abbiamo visto, il campionato è un po' più equilibrato, sicuramente squadre come Louisville e Tampa Bay sono le favorite, le altre sono squadre anche nuove, St. Louis abbastanza nuove playoff, Hartford sicuramente dopo la stagione non bellissima dell'anno scorso, Charlotte Independence un po' di più, sarà un bel derby contro Charleston, quindi avremo questa Georgia nord-sud che si scontra. A ovest, come detto, tutte abbastanza favorite, quelle che hanno vinto il loro gruppo. Reno, Phoenix, El Paso Locomotive e San Antonio. Forse San Antonio New Mexico è la partita più interessante, anche se San Antonio ha fatto una bella stagione, quindi arrivano secondo me più carichi e più bravi, nel senso più bravi di New Mexico, anche più esperienza. Con questo io ho concluso questa puntata. Un saluto sempre a Max Cristina, Ale Cappelli, Seba Trovato e Cristiano Faranno. E vi ricordo che il podcast lo trovate su tutte le piattaforme disponibili, quindi Spotify, Spreaker, Apple Music e quant'altro. Ci sono poi tutti i nostri gruppi e pagine dove scriviamo e commentiamo quello che succede giornata dopo giornata. Quindi io vi saluto, sono Federico Montalenti e vi auguro un buon weekend e ci sentiamo poi prossima settimana. Buon calcio a tutti. Ciao!
Major League Soccer.